File 16, pagina 79. Il 1941 fu un anno particolare per il KZ di Buchenwald. Assassini, torture e liquidazioni si protrassero lungo tutto l'arco dell'anno. Nel lager regnava il terrore e la fame. Nel mese di maggio il sottufficiale della SS Abraham assassinò un giovane ebreo di nome Hamper. Si veda nota 18. Avendo il fratello dell'assassinato rivelato la vera causa della morte, tutti i componenti della squadra di lavoro, 30 deportati, testimoni oculari dell'assassinio, vennero eliminati. Il medico dell'SS Eisele, durante l'estate, assassinò con iniezioni di Evipan oltre un centinaio di deportati sospetti di essere tubercolotici. Lo stesso medico praticava in quei tempi vivisezioni allo stomaco delle persone sane. Nel mese di luglio vennero uccisi a Sonnenstein, Birna, due trasporti completi di politici e criminali inviati a Buchenwald dal Politische Abteilung, sezione politica, che operava a Parigi ed era diretto dal famigerato Leclerc. In questo caso vennero usati dei gas velenosi. Nell'ottobre iniziò invece la terrificante e tragica fucilazione in massa al ritmo di uno al minuto dei prigionieri di guerra russi. Tale sterminio avvenne in base all'ordine dei commissari, Kommissarbefehl, impartito dall'OKV, Comando Supremo delle Forze Armate, a firma del Feldmaresciallo Keitel, il 6 giugno 1941, quindi ben 16 giorni prima dell'invasione della Russia. Questo ordine e la sua successiva utilizzazione degli Einsatzkommandos, veri e propri comandi speciali di SS usati nell'Oriente europeo ed in Russia per lo sterminio degli ebrei a fianco delle truppe regolari, costituiranno, a detta degli storici tedeschi, per secoli la vergogna dell'esercito tedesco. Quando questo sterminio mi fu raccontato dai compagni anziani del campo, si parlava di 6-7 mila persone eliminate nella scuderia dell'SS. A guerra finita, col ritrovamento dei documenti del lager, si saprà che i soldati russi trucidati con un colpo alla nuca furono ben 8.483. Come agevole osservare dalla piantina della Ferdstall, scuderia, riportata nella pagina seguente, questo assassinio in massa fu perpetrato in un tragico scenario. Fatti discendere dai camion, i prigionieri dovevano lasciare i loro indumenti in un apposito spogliatoio e consegnare gli oggetti di valore, il denaro ed i loro documenti di riconoscimento. In fila indiana, sospinti dai calci dei fucili e dal suono di musiche radiotrasmesse, venivano fatti entrare uno alla volta nella stanza, dove si trovavano dei sottufficiali delle SS indossanti il camice bianco che li sottoponevano ad una pseudo visita medica. Le future vittime venivano dichiarate sane e accompagnate sotto un apparecchio misuratore della statura. Ad un segnale convenuto il sottufficiale delle SS apriva uno sportellino ed attraverso il foro praticato nella scala dell'apparecchio di misura sparava alla nuca del prigioniero. Il cadavere veniva quindi portato immediatamente via ed il pavimento veniva lavato con dell'acqua già predisposta. Veniva trucidato con questa tecnica un prigioniero al minuto. Del comando che perpetrò la strage facevano parte, tra gli altri, come ricordo dai racconti dell'amico Brandt, i seguenti sottufficiali dell'SS: Tautratschofer, Berger, Schaffer, Keitz, Brummer ed altri di cui non ricordo i nomi. Non so che fine abbiano fatto. Immagino che oggi gireranno indisturbati per la Repubblica Federale. Il 30 novembre 1941, per ordine del comandante del Lager Koch, vennero trucidati, per dare l'esempio, due politici tedeschi, Kramer e Pikes, dal sottufficiale dell'SS Blank, che li prelevò dall'ospedale per detenuti che entrambi dirigevano a Koslar, una cittadina a circa 50 chilometri da Buchenwald. Nel blocco 46, in quegli anni, venne approntata una stazione di ricerche medico-sperimentali che funzionerà sino alla liberazione. Ovviamente, le cavie, i soggetti degli esperimenti, erano deportati che venivano preselezionati attraverso un'approfondita ed accurata visita medica. Venivano scelti i più prestanti, quelli fisicamente meno provati. I responsabili di questa stazione sperimentale erano i due medici dell'SS Ding, detto lo scolaro, e Hoven. Quel blocco era in sostanza un lager dentro il grande lager, recintato da fili spinati, con i vetri opachi alle finestre e nel quale non si vedeva mai entrare od uscire anima viva. Nell'autunno 1942 arrivarono a Buchenwald deportati da tutti i paesi occupati dai nazisti, resistenti francesi, belgi, olandesi, jugoslavi e greci, che costituivano la massa della deportazione di quel tempo. Un anno dopo cominciarono ad arrivare anche gli italiani. Il campo della quarantena era sempre pieno. Veniva riempito con gli arrivi da tutta Europa e svuotato con i trasporti diretti ai piccoli lager, dipendenti da Buchenwald, che forniva la manodopera alle industrie tedesche producenti materiale bellico. Molti dei nuovi arrivati, per lo più francesi, dopo il periodo di quarantena furono inviati con i famosi, nel campo, trasporti d'ora, a costruire le prime fabbriche sotterranee e a popolare il cosiddetto KZ Mittelbau d'ora di Nordhausen. Ad ora arrivarono dopo l'8 settembre 1943 anche un migliaio di soldati italiani che, muniti di una fascia al braccio col relativo numero, 10 seguito da tre cifre, vennero impiegati negli stessi lavori ed ebbero lo stesso trattamento dei deportati. Erano in sostanza dei soldati che ebbero la sventura di finire in un lager invece che in un campo di prigionieri. Di quel migliaio circa alla liberazione ne uscirono vivi 300. Nel lager di Dora, dove da quanto mi risulta si occupò per primo la mano d'opera concentrazionaria dei tunnel, i deportati morivano come le mosche già poche settimane dopo il loro arrivo. Dal solo campo di Buchenwald partirono per Dora, secondo Kubinski, un mio compagno di blocco che lavorava all'Arbeitsstatistik e quindi era addentro al problema dei trasporti, non meno di 40.000 deportati. Su Dora, nel dopoguerra, sono state scritte molte cose, specie dei francesi, ma poche riescono ad illuminarci sulla tragica situazione in cui si dibattevano i deportati in quel campo. Voglio solo ricordare che quando a Buchenwald, nel mio blocco, il 45, si parlava di trasporti, così si chiamavano i trasferimenti da un lager all'altro, chiamati eufemisticamente Laura, Malachit A.C., vedi nota 19, Maifisch, S3 Ordruf, B2, evocavano viaggi senza possibilità di ritorno. Kubinski li chiamava Todes Commandos, comandi della morte. In quel periodo arrivarono a Buchenwald anche 30.000 donne. Le donne incinte e quelle che avevano con sé bambini piccoli vennero subito dirottate su Auschwitz, dove finirono nella camera a gas assieme ai loro piccoli. Più tardi le altre, per ragioni di vicinanza, furono inviate a Bergen-Belsen e lì in gran parte eliminate. Anche i ragazzi ebrei e zingari venivano inviati per l'eliminazione ad Auschwitz ed in un secondo tempo, verso la fine della guerra, a Bergen-Belsen. Questa non è che una parte della storia del campo. È quella che sono riuscito a ricostruire dagli appunti presi durante la conversazione con Paul, Gottlieb Brandt e Willy Burkhardt, durante i mesi della mia permanenza a Buchenwald nel blocco 45. Per cui parlare della mia storia personale a Buchenwald vuole dire riportare una testimonianza limitata ad un campo di concentramento e ad un periodo di tempo. Ma occorre anche ricordare al lettore che la mia permanenza coincise con quello che gli anziani del campo considerarono il periodo più tranquillo e meno feroce di tutta la vita del lager. Il periodo che trascorsi a Buchenwald e di cui parlerò, infatti, non ebbe niente in comune con quello trascorso dai deportati negli anni precedenti e di cui ho tracciato brevemente la storia, e tantomeno con quello successivo alla mia partenza. Gli ultimi 2 mesi furono tragici, dominati dal continuo via vai dei deportati fatti rientrare precipitosamente dagli altri lager per la distruzione delle fabbriche da parte dell'aviazione alleata o per sottrarli all'avanzata delle armate anglo-americane. I deportati rientrati a Buchenwald dai cosiddetti Außenkommandos vennero subito rimandati in trasporto verso lager distanti dalla zona del fronte. Quei 2 ultimi mesi furono anche i mesi della paura e degli incubi. Si temette che l'ultimo colpo di coda delle SS, per niente intenzionate a lasciar tracce della loro opera nefasta e testimonianze dirette della loro ferocia, trasformassero il campo in un cimitero e che l'arrivo degli alleati trovasse solo cadaveri ed un ammasso di rovine fumanti. Durante gli ultimi 2 mesi non sarò più a Buchenwald e non avrò l'avventura di partecipare alle angosce dei miei compagni e alla loro insurrezione, preparata da tempo per opporsi all'evacuazione del campo nell'imminenza dell'arrivo degli anglo-americani secondo gli ordini di Himmler. L'avanzata alleata aveva fatto aumentare la popolazione superstite nel lager a 40.000 persone per l'arrivo di altri prigionieri da regioni vicine e lontane. Ai primi di aprile il comandante del lager Pister tentò inutilmente di convincere il gruppo dirigente degli internati tedeschi ad unirsi alle SS contro la minaccia delle altre nazionalità, promettendo la regolare consegna del campo agli alleati. Con false assicurazioni e promesse, tentò anche di far evacuare i circa 8.000 ebrei dal campo. Queste manovre in parte fallirono, sia per il rifiuto dei tedeschi che per la latitanza degli ebrei nascostisi nei vari blocchi, protetti dagli altri internati. Di fronte a queste forme di ammutinamento, in base alle direttive dell'organizzazione militare segreta del campo, Pister ricorse alla violenza dell'SS, alternata alle solite promesse, riuscendo a far evacuare circa la metà dei 40.000 deportati. Poi, di fronte alla resistenza dei rimasti, chiese invano l'intervento dell'aviazione tedesca per bombardare le baracche, mentre i primi carri americani, sfondate le ultime difese, si avvicinarono al campo, oltrepassandolo nel pomeriggio dell'11 aprile. Fu allora che l'organizzazione militare composta da gruppi scelti delle varie nazionalità, comunisti in testa, partigiani, resistenti, entrò in azione, disarmando le SS rimaste. Le altre compister erano fuggite, impadronendosi delle mitragliatrici sulle torrette e uscendo dal lager. Gli insorti rastrellarono 117 nemici, consegnandoli agli americani. 77 furono gli italiani partecipanti all'insurrezione, sui 176 presenti nel campo, molti dei quali incapaci di dare aiuto per le gravi condizioni fisiche. Gli italiani erano stati inquadrati in una brigata latina, con i francesi, belgi, spagnoli. Capo di Stato Maggiore era Renato Bertolini, mentre Ferdinando Zidar dirigeva il servizio informazioni. Di tutto questo verrò a conoscenza più tardi, perché allora mi trovavo nel campo di Langenstein-Zwieberge, dove feci parte di quello che un manifesto esposto nel museo intestato a Ernst Thälmann, vedi nota 20, chiama il Todeskommando, comando della morte, del lager. A ogni buon conto, accanto alla ricostruzione del campo, ricostruita sulle testimonianze degli anziani, mi sembra utile riportare qui di seguito una serie di informazioni basate su documenti ufficiali di fonte nazista. Molti di questi documenti, che io cercherò di commentare ed illustrare, furono nel dopoguerra prodotti dall'accusa nei vari processi che si succedettero via via a carico dei gerarchi nazisti e dei capi delle SS. Considerando che i lager erano delle vere e proprie strutture funzionali dell'impero delle SS ed un inesauribile serbatoio di forza lavoro gratuita per l'industria in generale, si veda nota 21, e per quella degli armamenti del Grande Reich in particolare, dove l'uomo veniva sfruttato sino all'ultima goccia di sangue, bisogna aggiungere che dopo non occorreva occuparsi di lui con forme di assistenza sociale, pensionamenti e con tutte quelle previdenze che lo Stato moderno adotta per i suoi lavoratori anziani. Era sufficiente interrarlo nelle fosse comuni o spingerlo nelle bocche dei crematori. Queste strutture funzionali, e come erano funzionali, si articolavano in un lager centrale, chiamato Outlager, ad esempio Buchenwald, e tanti piccoli, medi e grandi lager periferici, chiamati Außenkommandos, distanti a volte centinaia di chilometri dal lager principale, nei quali si riproducevano peggiorate e talvolta al massimo grado il sistema, il modo e le condizioni di vita del lager principale. Per dare un esempio di come fosse organizzata sia la struttura che le dipendenze, riporterò in appendice il numero di comandi, lager indipendenti e la loro ubicazione, che al 25 marzo 1945 dipendevano dal KZ Buchenwald, con il numero dei lavoratori impiegati da ciascuno nella produzione bellica. Non sono riportati nelle cifre dell'elenco il numero delle persone che facevano funzionare il campo di concentramento o le persone che effettuavano altri lavori di supporto. Leggo ora le note. Nota numero 18. Amper o Hamber, uomini di cinema viennesi. Nota 19. Io il 10 febbraio 1945 partirò con un trasporto Malachit e solo l'avanzata degli eserciti alleati mi permetterà di uscire vivo da quel trasporto. Nota numero 20. Ernst Thälmann, presidente del Partito Comunista Tedesco, arrestato sin dai primi tempi della presa di potere dei nazisti, si trovava in prigione a Bautzen. Nella notte tra il 17 e il 18 agosto 1944 venne trasportato dalla Gestapo a Buchenwald e lì trucidato dietro il crematorio. La stampa nazista diede notizia della sua morte con molto ritardo, asserendo che era morto sotto il bombardamento alleato. Nota numero 21. Un dirigente della VVHA, preposto alla gestione del lager, dichiarò al tribunale di Norimberga: «Secondo i miei ricordi, quasi tutte le industrie tedesche occupavano i deportati per la loro produzione». Fine delle note relative al paragrafo. Pagina 85.